Quando Don Tonino mi ha chiamato per dire: guarda, noi stiamo facendo questa assemblea, tra l'altro essendo coetaneo della vostra parrocchia mi sono sentito investito, ho detto che bello che fate questo lavoro e lui mi ha detto: verresti a parlarci di qualche tema in particolare? E mi è venuto in mente, allora avevamo deciso questo titolo, La Chiesa secondo Gesù, che può essere utile non soltanto per questa comunità, che si appresta a fare un po' il punto della situazione, a guardare avanti, ma anche credo per tutti noi. Ma tutto questo, quando abbiamo deciso, evidentemente non teneva conto di quello che è il rapido evolversi storico. Quindi devo dire che oggi scendendo da Aosta, ascoltavo la radio e ho detto: mamma mia, io vado giù a parlare a queste persone dopo che da 4 giorni, 3 giorni che siamo tutti molto turbati emotivamente con quello che è successo a Parigi e non possiamo proprio in quanto cristiani non far entrare, vibrare anche questi eventi che ci riguardano tutti nella nostra riflessione, quello che io tento di fare anche con le persone che contatto via internet, no? Provare a dare una lettura di fede anche di eventi all'apparenza così catastrofici, soprattutto in questo tempo in cui siamo tutti un po' storditi e presi dall'emotività, dalla paura. Però, se ricordate, fino a giovedì la mia preoccupazione era un'altra, perché stavo finendo di leggere, per deontologia professionale, il secondo libro dei due appena usciti, sono identici, fotocopie l'uno dell'altro, sugli ultimi scandali vaticani, Vatilix 2, il libro che si chiama Via Crucis e l'altro Avarizia. Se volete poi farò una sintesi sul mio blog, quindi evitate di comprarli, però ho detto: mamma mia, e poi è uscito fuori questa storia dell'abate di Montecassino, sono detto: cioè io vado giù a parlare di chiesa in un momento in cui sarebbe meglio star zitti, perché obiettivamente ci sentiamo un po' messi all'angolo. Eppure proprio questo è il momento in cui tornare all'essenziale, cioè proprio questo è il momento. Proprio per tutto quello che sta succedendo e che non commento perché richiederebbe una conferenza a sé, però di provare a dire: ma stiamo assistendo, inizio brutalmente, stiamo assistendo alla fine del cristianesimo? E parlo in particolare di quello che è successo, l'ISIS, l'Europa che non sa reagire, quelli che identificano la cultura europea con la cultura cristiana, anche se francamente. E poi rispetto agli scandali, no? Ma stiamo assistendo alla fine di questa chiesa o di questo modo di essere chiesa? Può darsi, non lo so. Se devo essere sincero, non mi preoccupa affatto. Quello che io voglio fare con voi stasera brevemente, e vi chiedo già scusa a prescindere, perché a un certo punto mi interromperò e non so a che punto sarò del discorso, perché quello che facciamo stasera in teoria richiederebbe una lunga riflessione di molti incontri. E cioè la terza domanda bruciante è questa cosa qui che stiamo vivendo, questa esperienza di chiesa, di comunità, di parrocchia, questa o là dove vivete, Gesù ce l'aveva in testa? È un'invenzione dei preti. Uno sbaglio, è partito in un modo poi è finito in tutt'altro, come un buon matrimonio pieno di buone intenzioni e poi non si sa dove va a finire. Abbiamo alle spalle 2000 anni di storia. Allora, quello che voglio fare insieme a voi, e non sono io a farlo, ma molti lo hanno fatto prima di me, persone ben più autorevoli, è provare a chiederci se Gesù avesse in mente la Chiesa e se sì, quale. Come? Intendiamoci subito, state tranquilli che Gesù non aveva in mente i dicasteri vaticani e probabilmente neanche le parrocchie. Don Tonino sì, ma le parrocchie non lo so. Quindi non andiamo a cercare i dettagli, ma andiamo a cercare il grande orizzonte. Se è vero oppure no che Gesù ha immaginato la sua esperienza di vita, il suo annuncio del Padre, stiamo per iniziare un bellissimo anno giubilare. Mi è piaciuto moltissimo oggi il segretario di Stato, Monsignor Parolin, che diceva: di fronte all'offensiva del terrorismo, noi facciamo la controffensiva della misericordia, Ciapalì. È folle pensare a una roba del genere, cioè evangelico. Allora, in questo anno in cui Papa Francesco dice si parla talmente male di Dio anche fra noi cattolici che basta, resettiamo, per un anno parliamo del Dio di Gesù, poi ognuno pensi quel che vuole, ma che sia chiaro che la Chiesa parla del Dio di Gesù e non di quello che abbiamo nella testa, quindi il Dio che misericordia, qui dentro noi mettiamo a fuoco, ma allora qui che cos'è la Chiesa? Gesù in qualche modo l'ha intuita, l'ha pensata, ripeto, non nella sua struttura organizzativa del 2000, ma come comunità, come assemblea, come ecclesia, lo stare insieme. Perché se è così, se veramente Gesù in qualche modo ha pensato a quella che io definisco, vi dico già la definizione finale, la Chiesa come la caparra del regno, come il modello della nuova umanità riconciliata in Dio, come la pagina pubblicitaria, l'azione di marketing che Dio fa per il mondo, se è così, allora ogni assemblea parrocchiale, ogni consiglio pastorale, ogni riunione catechisti, ogni consiglio presbiterale in diocesi, adesso avete cambiato il vescovo, posso raccontare lo scambio di battute che mi ha fatto io e te? Quando ho saputo che, questo è un pettegolezzo, non ditelo a nessuno, allora vengo a sapere che vi hanno nominato il vescovo nuovo e scrivo un sms ai due preti che conosco di questa zona, quindi Don Derio e Don Tonino, era presto il mattino erano, allora dico auguri per il nuovo vescovo, Don Derio da persona seria qual è, non Don Tonino, Don Sandisha, grazie lo conosco, sono andato con lui in Israele, lui, speruma ben. Bellissimo, io ti ho dato la risposta proprio da carogna, gli ho scritto, e lo dico a tutti voi, auguri al nuovo vescovo, lo dico a tutti voi, qualunque vescovo ci sarà, di sicuro non vi vieterà di diventare santi, di sicuro, quindi tranquilli, il mondo va avanti lo stesso. Chiediamoci però se e in che modo il Signore aveva in mente, perché se quello è il modello, lì ci dovremo continuamente confrontare, non sul parroco che mi piace o non mi piace, il Papa di prima mi piaceva di più, questo di qui meno, non mi piace di più questo movimento, questa associazione, queste sono tutte emerite baggianate, andiamo all'essenziale. E coloro che studiano la scrittura, coloro che analizzano, coloro che approfondiscono, ci danno subito una risposta affermativa, sì, sì. Gesù aveva un progetto, un'idea, un sogno, mi piace definire la Chiesa il sogno di Dio, un sogno con delle caratteristiche, un gruppo di uomini e donne, di discepoli, non di apostoli, di discepoli, che vivessero con Lui e che insieme a Lui facessero un certo tipo di esperienza, che conoscessero il volto di Dio che Gesù è venuto a raccontare, per poi raccontarlo loro, loro stessi, a loro volta, a tutti, a tutti. Cioè Gesù aveva talmente in mente questa cosa da avere quasi organizzato la sua vita intorno a questo obiettivo. L'obiettivo sì di annunciare a quante più persone possibili il regno di Dio che era in mezzo a noi, convertitevi e credete al Vangelo, dice iniziando la sua predicazione, ma anche a radunare un gruppo di persone che stessero con lui per poi andare a raccontare anch'essi ciò che Gesù diceva. Ho voluto prendere allora, so già che non ce la farò, alcune immagini di Chiesa, alcune cose che riguardano la Chiesa solo nel Vangelo di Marco, perché è il primo Vangelo a essere stato scritto, perché con questa domenica, ieri ci ha dato una zampata da leone, il leone Marco. Non so se avete presente che Dio è andato a messa fra ieri e l'altro ieri, se avete avuto il cuore largo e sufficientemente ispirato. A voi la dedicazione della Chiesa, te capì? No, io tiro dritto. Giusto, le chiese piemontesi hanno fatto questo. Peccato, perché il Vangelo di ieri, che ha letto il resto del mondo, eccetto il Piemonte, era la risposta agli attentati di Parigi, quindi vagliela a rileggere magari, perché Marco chiudeva il suo Vangelo, domenica prossima è Cristo Re, chiudeva dicendo quando vedrete crollare tutto, non spaventatevi, alzate lo sguardo, la liberazione è vicina, arriveranno gli angeli a radunare le genti dai quattro angoli, gli angeli siamo noi, chiamati a radunare invece che a dividere. Una pagina veramente di una grandissima, proprio spinto la curiosità, ve l'andrete a vedere. Marco, il primo Vangelo a essere scritto, 15 piccoli capitoli, di cui 14 e mezzo suoi, lui è forse discepolo di Pietro, probabilmente il Giovanni Marco che troviamo nel Vangelo, l'adolescente che segue il gruppo dei 12, scrive in greco che non è la sua lingua, è l'inglese di oggi, per una comunità, forse la comunità di Roma. Ed ecco allora che Marco si pone una grande domanda all'interno del suo Vangelo: chi è Gesù Cristo? Chi è quest'uomo? Ma infilato qua e là pone la domanda a chi legge, cioè ai cristiani di Roma e a noi: cos'è la Chiesa? Chi è la Chiesa? Lo dico subito perché un'idea ancora molto diffusa, e bisogna dire che alcuni preti, non Don Tonino, ma contribuiscono a diffonderla, è che la Chiesa si identifichi con il Papa, i Vescovi e qualche prete, suora, compagnia cantante. In realtà dopo il concilio dovrebbe essere ampiamente chiaro a tutti che non è così, che la Chiesa è qualcosa di diverso, che quando parliamo della Chiesa parliamo di un'assemblea, di una comunità che al proprio interno ha anche dei carismi, dei ministeri, cioè delle funzioni a servizio degli altri, tra cui i Vescovi, i preti e il Papa, che è un compito un po' particolare. Allora la domanda non è cos'è la Chiesa. Ogni tanto quando parlo con i giovani, anche se ormai sento una certa distanza di età, mi accorgo che c'è questa identificazione, ma anche nei giornalisti, basta leggere le stupidaggini che ogni tanto scrivono, la Chiesa dice che, il Vaticano dice che. Allora noi ci chiediamo: chi è la Chiesa? Chi è la Chiesa? Chi appartiene la Chiesa? A cosa serve la Chiesa? Cosa fa la Chiesa? Perché molti hanno ancora l'idea, quando va bene, che sia una specie di holding del sacro, di agenzia del sacro, no? Poi leggendo i libri di Natuzzi e dell'altro, in effetti, no, di Nuzzi e dell'altro, in effetti, insomma, qualche dubbio viene, Però Gesù ha un'idea ben chiara, quindi ripeto, non guardiamo all'oggi e a quante volte abbiamo tradito il sogno di Dio, ma andiamo a vedere qual è questo sogno. Quelli un po' meno benevoli, io ne incontro, basta leggere qualche giornale, a volte pensano che la Chiesa sia un'associazione a delinquere, che non si sa come mai sia riuscita a sopravvivere a 2000 anni, forse perché è così astuta e demoniaca. Io non credo né l'una né l'altra cosa. Allora è bello sentire che cosa Marco scrive a proposito della Chiesa. Sentite, al capitolo 4. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12: Simone, a quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e anche Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo, Giuda Iscariote, al quale poi lo tradì. In questi pochi versetti Marco ha già detto chi è la Chiesa, cos'è la Chiesa, a cosa serve la Chiesa. La prima cosa che, come appassionato della scrittura, mi viene da sottolineare è che l'iniziativa è di Gesù. Chiamò a sé quelli che egli volle, è lui che sceglie, ma nello stesso tempo c'è la risposta di chi egli chiama, ed essi andarono da lui. Dio chiama, scrive Papa Benedetto nel Verbum Domini, e l'uomo risponde con la fede. L'iniziativa di chiamare ad appartenere alla Chiesa, di appartenere a questa, alla comunità, è tutta e sola di Gesù. Il cristiano a un certo punto del suo percorso, anche se noi siamo nati qui, siamo stati più o meno allevati a pane e vangelo in parrocchia, però a un certo punto il salto di qualità interiore lo fa quando si accorge che si sente chiamato veramente, che non è solo una questione di appartenenza. Siamo nati a Borgo e quindi siamo cristiani, fossimo nati a Marrakesh saremmo musulmani, ma proprio mi sta a cuore. Cioè io sento che in qualche modo Gesù, attraverso le persone, gli eventi, i fatti, la comunità, non lo so, mi chiama a essere dei suoi. E questo dice una prima cosa della Chiesa bellissima, che a volte ci dimentichiamo, che la Chiesa non è un club. Ci sono quelli che amano giocare a bridge e fanno il club del bridge, ci sono quelli che sono tifosi della Fiorentina e si iscrivono al football club Fiorentina, ci sono quelli che amano Gesù Cristo e sono cristiani. No, non è così, non ci siamo scelti, abbiamo fatto esperienza di essere scelti. Quindi l'unica cosa che ci accomuna, quei 150 che siamo qui stasera, è Gesù Cristo. Se ci mettessimo a discutere adesso, non lo facciamo, state tranquilli, di cosa fare contro l'ISIS, state tranquilli che qualche coltellata parte. Se ci mettessimo a discutere di come deve andare vestito un prete o come si deve tagliare i capelli, state tranquilli che qualche coltellata parte. Perciò non ne parliamo, perché non è essenziale. Perché l'essenziale è, e sarebbe bello che fra cristiani di ogni tanto ce lo si chiedesse, e anche fra preti, no Don Tonino? Che esperienza hai avuto tu di Dio? È così squallido trovare fra cristiani magari che ci si frequenta da decenni e io non ho mai raccontato come mi sono convertito. Scusate, ma mi sembra talmente illogico. Allora riprendo una bellissima immagine di un padre della Chiesa un po' sconosciuto, Teodoreto di Gaza, che immagina la Chiesa come una grande ruota di un carro con i raggi che vanno verso il mozzo centrale, e lui dice: i raggi siamo noi, il mozzo centrale è Cristo. Più ci avviciniamo a Cristo e più ci avviciniamo fra noi. E quando anche fra cristiani ci si prende a randellate, sempre cattolicamente parlando, è perché siamo molto lontani da Cristo. Li chiamò perché stessero con lui, scusate, chiamò quelli che gli volle e questi andarono da lui. C'è una chiamata, una risposta. E chi chiama il Signore? Ogni uomo, chiunque, sempre. Lo sposo chiama la sposa, che è l'umanità, sempre, e dice: vieni. È bello poter definire la Chiesa secondo il cuore di Gesù così. La Chiesa è chi ha accolto questo invito. Chi magari sta un po' alla porta, chi deve fare ancora un percorso, ma lo ha sentito, lo ha accolto, ci sta. Ed ecco che Marco ci racconta le caratteristiche della Chiesa, e già solo questo servirebbe a riempire la nostra serata e a farvi dibattere nel venerdì prossimo per giorni e giorni. Ne costituì 12 che chiamò apostoli perché, volete sapere cosa serve la Chiesa? Perché stessero con lui, uno, per mandarli a predicare, due, con il potere di scacciare i demoni, tre, fine della Chiesa. Interessante che ne costituisce 12. Su questo in passato c'era un po' di enfasi, no? Gli apostoli, come se fossero una categoria a parte. In realtà oggi capiamo che è un numero simbolico, 12 è il numero delle stagioni, 12 era il numero ipotetico delle tribù di Israele, cioè Gesù chiama tutti, l'intera umanità, ci costituisce un popolo. Con quali obiettivi? Perché siamo Chiesa? A cosa serve la Chiesa? Perché il Signore ci chiama a sé? Noi liberamente rispondiamo: uno, per stare con Gesù. Io non so cosa voglia dire questo, ma se noi non rispettiamo questo, tradiamo il sogno di Cristo. La Chiesa non è una onlus, dice felicemente Papa Francesco. Non siamo gli infermieri della storia, scriveva Papa Benedetto nella Caritas in Veritate. Perché a volte c'è un po' quest'idea, i cristiani sono dei gran rompiscatole, è meglio che stiano zitti, perché un po' l'idea di fondo è questa in Europa, cioè adesso ce la menano tanto, però io abito a 30 km dalla Francia, un po' come da voi, però ragazzi, in Francia sapete che in Parlamento c'è in progetto, non è un autentico, c'è la proposta di legge per cambiare i toponimi che hanno a che fare con i santi. Borgo San Dalmazzo si toglierebbe San Dalmazzo, perché offende la sensibilità dei non credenti. Quelli che poi vengono e ti sparano, ma questo è un altro discorso. Però capite che l'Europa è tollerante con tutti, fin troppo, anche debole, ma con i cristiani ha le idee ben chiare. Dobbiamo pagare non so quale debito alla storia, per cui giù mazzate. perché stessero con Lui, lo stare con Cristo. Cosa vuol dire questo? Non lo so, però se noi togliamo l'elemento spirituale, interiore, meditativo, orante di una comunità, cioè se non è chiaro al quartiere in cui abitate che in parrocchia si ha a che fare con Dio, non solo con la Caritas, non solo col gruppo sportivo che va benissimo, ma con Dio, che questa diventa una scuola di spiritualità, che noi ci incontriamo per stare con noi, no, anzitutto per incontrare Cristo, anzitutto. C'è qualcosa che non va, poi c'è tutto il resto, ma a cascata. Se noi ci occupiamo delle difficoltà o dei giovani della parrocchia, è perché incontrando Cristo è Lui che ci ha detto adesso andate e fate. Diventa pagana una comunità che non prega, diventa pagana una comunità che prega senza fare silenzio, diventa pagana una comunità che non mette la parola del Maestro al centro, prima di ogni altra parola. Esiste un posto molto simpatico, da noi nel nord-ovest non è molto conosciuto, quando io giro spesso l'Italia, ma nel centro d'Italia è molto conosciuto, si chiama Romena, dove un prete molto particolare che si chiama Don Luigi Verdi ha restaurato una abbazia abbandonata e all'ingresso ha posto questa cosa, lì ci va chiunque, anche non credenti, anche di altre religioni, pagani, non importa. Ha scritto: Romena è un luogo dove Dio e l'uomo si riposano, cioè non discutiamo qua, ci riposiamo, anche Dio si riposa, che sempre a starci dietro. Mi piace questa intuizione e io penso che dobbiamo un po' interrogarci, soprattutto noi cristiani di lungo corso, noi che arriviamo, che siamo super cattolici, che a volte, come ha detto dando qualche randellata Papa Francesco all'Assemblea di Firenze questa settimana, la Chiesa non va avanti a documenti, a sedute, ci vuole la programmazione, ma non dimentichiamoci l'essenziale, per stare con Lui. Se manca l'aspetto dell'innamoramento di Cristo, se manca l'aspetto della passione, se manca questa testimonianza che possiamo dare solo con il nostro sguardo, che è Maestro, è bello per noi stare qui. Siamo una delle tante associazioni benevole, benefiche, care, sante, voilà. L'obiettivo della Chiesa è stare con Gesù. E se la Chiesa tradisce questo, e la tradisce spesso, la Chiesa che siamo noi, cioè se si fa prendere appunto dal delirio dell'efficienza o cosa, se non ha tempo da perdere per stare con Dio, sta tradendo se stessa. Per mandarli a predicare, ecco la seconda cosa. La Chiesa esiste per annunciare Cristo. E come ancora scrive Papa Benedetto nella Verbum Domini, l'ultimo documento ufficiale che abbiamo, dopo il sinodo, quello precedente, non questo sulla famiglia, ancora da tirare le conclusioni, ma quello di prima, in una parte bellissima di quel documento che è tutto sulla parola di Dio, e che nessuno di voi conosce perché è un po' impegnativo, dice in maniera molto chiara, cioè o la Chiesa annuncia Cristo o non è, o non ha senso che esista. Se una parrocchia non è un po' missionaria, perché oggi c'è un po' questa idea che ognuno ha preso, no? Come a risico, ognuno ha preso il suo stato, la camciaca, e ognuno si tiene le sue, che è una cosa che contraddice il Vangelo. Per mandarli a predicare, ora è ovvio che noi non abbiamo la sensibilità, che ne so, americana, per cui ci mettiamo ai crocicchi delle strade a fermare la gente, però pensate nel vostro quartiere, qui a Borgo, quanto bisogno di ascoltare parole di Vangelo ci sono, c'è nel cuore della gente. Al bar stamattina in cui si parlava, mentre prendevate il caffè, si parlava di quello che è successo a Parigi, o quando si giudica un evento che è successo in paese, una famiglia, quanto poco Vangelo c'è nelle cose che diciamo. E quanto bisogno di testimonianza c'è, ripeto, io non sono poi, siamo tutti un po' montanari anche da queste parti, non è che si gira con i crocifissi per imporre agli altri, però è vero che a volte questo per mandarli a predicare neanche ci passa per la testa. e infine con il potere di scacciare i demoni. Ora, non voglio aprire una parentesi dolorosa sui demoni, perché oggi come oggi è uno degli argomenti tabù, perché o tutti ti citano gli esorcisti e ti accusano di essere... Il demonio c'è, esiste e fa il suo lavoro, punto, ok? È molto meno affascinante di quanto lo dipingiamo e soprattutto state tranquilli che con ogni probabilità nessuno di voi sarà mai indemoniato, perché facciamo tutto da soli, c'è bisogno di coinvolgere, lasciamo il demonio ai santi. Però è vero che il nostro mondo è in una profonda lotta tra luce e tenebre, perché il nostro cuore è in una profonda lotta fra luce e tenebre. Ci sono i demoni. Beh, basta guardare, accendere la TV. Chi pensa di uccidere qualcuno in nome di Allah bestemmia al volto di Dio. Ma anche chi pensa di trarre profitto rubando il salario del povero, direbbe Michea, è un demone. Ma anche chi, eccetera, eccetera. Pensate ai demoni che portiamo nel cuore, le paure, le ombre, la rabbia, la violenza. Io ce l'ho. Una cosa che nessun commentatore potrà mai dirvi in una delle lunghissime trasmissioni, perché è politicamente scorretto, è che in ciascuno di voi siete seduti tutti, sì, appoggiatevi un attimo, che vi dico una cosa forte. Guardate che qui dentro tutti noi siamo potenzialmente dei terroristi. Tutti. Tutti, perché dentro tutti noi c'è la luce e la tenebra. Se lasciamo predominare, prevalere la tenebra, siamo capaci di fare qualunque cosa. Dobbiamo dirlo, il cristianesimo ha fatto un percorso di purificazione enorme, ma è successo anche a noi di tagliare la testa alla gente in nome di Dio. Questo non vuol dire che allora ce la facciamo tagliare adesso, che però diciamo, Ciccio, guarda che forse Dio non accetta molto questa cosa. Quest'idea del peccato originale che il nostro mondo ostinatamente si rifiuta perché è politicamente scorretto, è vero, è un dato di fatto. C'è uno stupratore in ciascuno di noi, c'è un delinquente in ciascuno di noi. Come pregano i rabbini nel Talmud, Signore, lascia che la luce prevalga in me, lascia che sia la luce a prevalere. Quindi noi possiamo scacciare i demoni, certo, certo, quando arriva Cristo, quando arriva la luce, la tenebra arretra. Non hai più bisogno di vivere nella superficialità perché Cristo ti porta dentro, non hai più bisogno di dover dimostrare che vali perché Cristo ti dice che vali, non hai più bisogno di fregare gli altri accumulando soldi perché tanto sai che sono realtà penultime, non hai bisogno di vivere eccetera eccetera eccetera. E guardate, io l'ho visto 100 volte, quando arriva Cristo i demoni escono, scappano di corsa. Ecco, questo è chiamato a fare la Chiesa, stare con Cristo, predicare il suo Vangelo, portare la luce scacciando le tenebre. Che bello, che bello. E forse qui, intorno a questi tre imperativi, che il Signore costruisce la nostra, il nostro essere Chiesa. E subito dopo un altro coup de théâtre, un altro colpo di teatro. Perché Marco per la prima volta, dopo aver detto questo, dice, beh, allora ha preso i 12. Ora io voglio dirvi una cosa molto simpatica. Noi abbiamo 3 elenchi, nomi e cognomi, dei 12, nel Vangelo di Marco, quello di Luca e quello di Matteo. Il problema è che se li mettiamo insieme diventano 18. Ecco allora che hanno... no? Natanaele detto, Matteo detto, Giuda detto, Taddeo. In realtà no, la verità è che non importa chi siano. Alcuni sono passati alla storia, Pietro, Giacomo, Giovanni, ma degli altri, di alcuni non sappiamo neanche chi fossero. Eppure in questo elenco così stringato, qui come negli altri, si dice già cosa è la Chiesa. Cosa serve la Chiesa? Per stare con Cristo? Un atto di libertà, ti chiama, rispondi, per stare con Cristo, annunciare il Vangelo e scacciare la tenebra. Chi fa parte della Chiesa? Tutti, coloro che vogliono, i 12. Eppure a leggere quell'elenco ci vengono i brividi. Non avessimo alle spalle 2000 anni di catechismo, salteremmo sulla sedia, perché Gesù è riuscito a mettere insieme persone impossibili, è riuscito a mettere insieme dei contadini, brava gente, dei pescatori, che probabilmente a malapena sapevano leggere e scrivere, insieme a dei raffinati intellettuali. È riuscito a mettere insieme persone un po' conservatrici, diremmo noi oggi, un po' di destra, come Giacomo, cugino del Signore, insieme a Levi, il pubblico peccatore. È riuscito a mettere uno che si chiama Simone lo Zelota. Gli zeloti non erano ancora la frangia terroristica che poi sono diventati, ma comunque, se gli evangelisti, Matteo lo cita, è perché c'era un po' quella tendenza, cioè noi diremmo oggi un terrorista. Gesù è riuscito a mettere nel gruppo, e qui lo dice chiaramente Marco, Giacomo e Giovanni, soprannominati i Boanerges, cioè i cacciarosi, i casinisti, i figli del tuono, gli iracondi. Provate a fare una parrocchia con questa gente, provate a fare una riunione con questi 12, e Gesù li mette insieme. Peggio, peggio. Luca, che non ha mai visto Gesù in vita sua, e si è convertito grazie alla predicazione di Paolo, che non ha mai visto Gesù in vita sua, e che si è informato, dice che Gesù, prima di scegliere quei 12, ha passato la notte in preghiera. Vedete che la preghiera di Gesù non funziona mica tanto. Se dopo una notte di preghiera vai a scegliere quelli, cioè sotto la croce non ce n'è uno, Giovanni, ma sapete che c'è il dubbio che sia questo Giovanni o l'altro, eh? Probabilmente era l'altro, cioè l'evangelista. Giuda, sappiamo il pasticcio che fa. Pietro, il primo papa, che spergiura di non conoscere Gesù, bel gruppo parrocchiale con cui costruire. Io ogni volta avevo un parroco, avevo ancora vivo, 86 anni, ma avevo un parroco che è una iena, è una persona bellissima, molto rude, molti lo pativano, Io un po' meno, quindi riuscivo un po' a contrastare. E lui ogni volta che in consiglio pastorale si iniziava a litigarsi come solo noi cattolici sappiamo fare, cioè facendo finta di non litigare, lui tirava fuori, aveva la fotocopia, e iniziava. Ricordate cosa faceva Gesù, ne costituì 12 e sapeva tutto l'elenco a memoria. E poi aggiungeva, una cosa che per me è diventata un po' uno slogan, la Chiesa è bella proprio perché è lunga, larga e profonda, e c'è posto per tutti, per Levi e per Giacomo, per Pietro e per Giuda Taddeo. Certo che quando invece sento nelle nostre parrocchie, per la cosa che mi fa andare veramente fuori, veramente perdo la mosca al naso, un po' fumino, e quando uno che non crede mi viene a dire come deve essere la Chiesa, quando uno che si dice orgogliosamente ateo viene a dire a me come si fa a fare la Chiesa, ma fatti un po' gli affari tuoi. Ma anche fra i cattolici a volte c'è un po' questa serpe, che è una tentazione, ovviamente, spendere i soldi della Chiesa per comprarsi i profumi lì, l'abate di Montecassino, cosa allucinante. Vabbè, preghiamo per lui, che si salvi, cosa vi devo dire? Ma è una tentazione anche immaginare una Chiesa di perfetti, è una tentazione immaginare una Chiesa in cui ci si va a fare le pulci. Guardate che la Chiesa, basta leggere questo elenco, non è il popolo dei perfetti, ma dei perdonati. Non dei giusti, ma dei figli. Quando capiremo questo, forse capiremo cosa voleva dire Gesù. Stiamo insieme perché abbiamo il sacramento della riconciliazione, stiamo insieme perché ogni domenica ci troviamo e cominciamo a dire confesso che sono un peccatore. Bello, no? Voi pensate che ad Antalya, dove si sono trovati i G20, hanno esordito la loro riunione e Putin ha alzato la mano dicendo scusate, sono un delinquente, cosa che è assolutamente... E poi Erdogan ha detto guardate, io sono un disgraziato, ho appena fatto ammazzare 200 giovani. Pensate che l'abbiano fatto? Secondo voi? E invece noi quando ci troviamo chiunque, poi che lo facciamo così per abitudine un altro discorso, ma che la Chiesa ci creda, confesso che ho molto peccato, in pensieri, facciamo anche l'elenco, pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, e di solito noi facciamo così al vicino, mia grandissima colpa. Che tristezza. Se veramente ci convertissimo sarebbe... Se una parte di noi solo si convertisse, non una parte vuol dire, una parte dentro di me solo si convertisse, se fossimo un po' santi come il Signore ci vede, non ci sarebbe terrorismo che riesce a far nulla, saremmo talmente credibili mentre parliamo. Ecco, vedete che da questa prima icona, è la prima di otto, quindi vedete che abbiamo già quasi finito, ma sapeva finiva così, abbiamo già questo sguardo straordinario, questo dire chi è la Chiesa, a cosa serve la Chiesa, questa Chiesa che è lunga, larga e profonda. E perciò certo che ci vuole pazienza fra di noi, di più, e questo a me sta molto molto a cuore. La Chiesa funziona esattamente perché è fatta di sensibilità diverse, perché nella stessa Chiesa ci sono le acli un po' più sociali, un po' più aperte, e adesso cito senza giudizio né niente, l'Opus Dei magari un po' più severine, rigidine. Ci sono quelli che fanno la messa in latino, incontrate Dio facendo la messa in latino, ma fate la messa in latino. Cioè, come dico io sempre in maniera un po' polemica, cioè il problema della Chiesa oggi è la lingua in cui diciamo la messa? Sì, facciamolo in ungherese, in finnico, se quello è il problema. Ma noi sappiamo che non è quello il problema. Però mi è piaciuto molto Papa Benedetto, ha detto, questo vi aiuta, fatelo. Certo che se poi lo usate come una bandiera, come una spada per trafiggere gli altri, calma. La Chiesa funziona esattamente per questo, perché c'è lo spazio per un prete un po' più dinamico, tipo il Don Tonino, e uno magari un po' più steccatino, incollettato, incravattato, eccetera, eccetera. Va bene, ci sta, purché nessuno dica io sono la Chiesa. Purché tu che appartieni, che hai conosciuto Cristo attraverso quel movimento, che non ti salti in testa di dire che Cristo, o passi da quel movimento, non lo conosci, perché lì mi arrabbio. Perché c'è Pietro, c'è Giacomo, c'è Giovanni, c'è Andrea, c'è Filippo, c'è Bartolomeo. Non c'è Pietro. Tu quindi chiami Pietro II, Pietro III, Pietro IV, Pietro V? Ma che stupidaggine è? E il Papa, sia chiaro, questa è teologia pura, il Papa è lì a garantire l'unità, non a omologare elementi, a richiamare al Cristo. E finché fa quello, il Papa può essere quello che vuole. Io veramente do di matto quando vedo queste cose qua. Abbiamo la fortuna, lo Spirito Santo ci ha mandato in un secolo un Papa santo dopo l'altro, anche ufficialmente. Pio XII non si può perché c'è il problema degli ebrei, vabbè. Giovanni XXIII santo, Paolo VI beato, Giovanni Paolo II santo, Benedetto è vivo ma è santo, ma cosa vogliamo di più? A volte ci dimentichiamo la storia. Papa Giulio II, lo cito, mi spiace, prego tutte le sere per lui perché, poverino, mi manderà degli... Papa Giulio II, quello che ha fatto la Basilica del Vaticano, avete presente? Grande Papa. È morto in conseguenza alle ferite riportate nel campo di battaglia. Ora, capite che a noi farebbe un po' strano, no? Mi sembra, perché aveva cambiato la sensibilità, ovviamente, ed era lui che brindava a Bacco, peraltro, che anche lì impostare anche un Papa brindi a Bacco, vabbè, comunque ci sta. No, ma quello di adesso, senti delle cose. Ora, quindi, certo, la Chiesa è lunga, larga e profonda, però chi si pone fuori della Chiesa, chi rema contro, chi dice, no, io sono la Chiesa, voi no, beh, ragazzi, ok, vabbè, ciao. Questo credo che sia la prima cosa fondamentale. Vediamo cosa. Sì, vi dico questo. Mamma mia, poi ti lascio queste. Ma sono pagine di Vangelo, eh? Ce l'avete? Ce l'hai in parrocchia? Sì. Sapete che io dico sempre una battuta. Secondo me è successo anche a te. Io ho una bella biblioteca, essendo scrittore, no? Cioè, migliaia di volumi. ogni tanto qualcuno me li chiede in prestito. Ora, a parte che io non presto mai i miei libri, perché i miei libri li ho fatti con i libri degli altri, quindi ho sempre perché no, no, li ho comprati, non è vero. Però l'unico libro, io ho 50 anni, è 32, 33 anni che seguo Gesù, l'unico che nessuno mi ha mai chiesto in prestito è il Vangelo. Sono serio? Ovvio, perché ognuno ce l'ha, penserete voi. Speriamo. Sono birichino stasera, ci picchia. Sentite questa. 12 minuti vi faccio due, va bene? Però allacciarsi le cinture di sicurezza, questo era l'aperitivo. Non soltanto Gesù sceglie quelli perché stessero con lui e ci stanno, non soltanto ci sta insieme 3 anni giorno e notte e poi questi gli danno 2 di picche. Questo lo dico ai genitori che piangono: oh, mio figlio che lo portavo sempre, adesso convive. Meglio di Gesù, no? Sai fare meglio di Gesù. Lui ha fatto 3 anni giorno e notte, era il figlio di Dio, questi l'hanno tradito, vuol dire che tu eri più capace, chiusa parentesi. Ma dopo 3 anni che sta con loro e che li ha scelti e che ci ha pregato e che li ha educati, succede questo. Questa è una pagina che io ci ho messo tanti anni a capirla e quando l'ho capita non ci ho dormito la notte, giuro. Succede che a un certo punto, ve la faccio breve, la pagina che ci ha letto l'amica di prima, Gesù li manda in missione, questi tornano tutti gasati. Oh, bellissimo, qua là su e giù, è andata benissimo, i demoni scappavano. Gesù dice, va bene, Gesù dice, bravissimo, andiamo a fare un po' di ferie, proprio andiamo a riposarci, che bellissima questa sensibilità di Gesù. I parrocchiani l'avessero anche verso i parroci, magari ogni tanto non guasterebbe. Però il parroco deve esserci sempre. Allora, tornano e Gesù li porta in un posto segreto, sentite. Venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po', siamo al capitolo 6. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano, non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte, e molti però li videro partire e capirono. E da tutte le città corsero là a piedi, li precedettero. Mamma mia, partite in ferie, arrivate nell'albergo in cui siete, c'è il vostro capo ufficio, cioè, capito? Loro arrivano ed è pieno di gente. E qui succede una cosa stranissima, Marco solo lo cita. Ho letto molti commentari, però mi sono confrontato con degli esegeti seri, con dei biblisti, che no, questo non avevo mai notato, però non so rispondere, ho detto bene. Perché? Perché in conseguenza a questo Gesù vede le folle sfinite come pecore senza pastore, inizia a spezzare loro il pane della parola, bello, eh? La gente ha fame e lui parla, perché è il primo nutrimento, e poi però vede che hanno anche fame di cibo, da lì scaturisce il cosiddetto miracolo della moltiplicazione dei pani, che mi piace di più chiamarlo il miracolo della condivisione dei pani. Gesù non ha moltiplicato, ha convinto qualcuno a dividere. Ora dovete sapere che Marco è l'unico dei 3 evangelisti sinottici che quando Gesù vede la folla e fa notare la cosa, di solito le risposte sono: non basterebbero 200 denari, no? Invece Marco, attenzione bene, questi che sono appena stati in missione, che hanno avuto un successo straordinario, che sono tornati gasati e pompati come delle cornamuse, vanno a riposarsi, vedono la gente e sapete che cosa dicono? Qual è la soluzione davanti alla folla affamata? Rimandali a casa loro. Giuro, cacciali, cacciali. Marco ovviamente non ha la nostra sensibilità occidentale per dire che Gesù ci rimase male, ma si capisce da quello che Gesù fa. Gesù non li caccia, li sfama e poi, sentite, subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva a Betsaida finché non avesse congedato la folla. Sentite l'irritazione di Gesù? Costrinse, li caccia. Cioè Gesù in quel momento scopre che che il grande successo della prima, del primo invio missionario si è rivelato un bidone, un fallimento. Loro hanno capito tutto eccetto l'essenziale, la compassione. E rimanda sull'altra riva. Dovete sapere che a quel tempo il lago di Tiberiade era diviso a metà. Una riva c'erano gli ebrei, l'altra riva c'erano i pagani. Li vuole mandare verso i pagani. Non è con la barca, non è con loro. C'è una distonia, una discrepanza, una cosa che non va. E poi sapete, si scatena la tempesta sul lago. La Chiesa nei Vangeli è sempre rappresentativa della comunità, questo guscio di noce che vaga. E Gesù cosa fa? Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Bellissima la scena. Sapete che questa frase veramente non ci ha dormito una notte, perché non ci avevo mai pensato. Solo Marco lo scrive. Allora ci immaginiamo questo Gesù deluso, ferito, offeso, stordito. Dice: ma come? Li manda, li caccia, congeda la folla, va a pregare, dice Luca, scoppia la tempesta, dall'alto chi è stato a Tiberiade sa com'è, guarda, vede la scena. E una cosa che non avevo mai notato, un particolare, un dettaglio, ma il Vangelo è fatto di dettagli, che è questo: sul finire della notte andò verso di loro. Li ha lasciati remare tutta la notte, li ha lasciati in mezzo alla tempesta, tutta la notte fino all'alba. Perché? Non lo so, ma mi sono fatto un'idea. Gesù è passato quella notte a vedere questi che tribolavano e a decidere cosa fare. E in quel momento Gesù fa una scelta straordinaria: sceglie di non scegliere, sceglie di non scegliere né altri, e sta con loro. Da quel momento, fanno notare gli evangelisti, Gesù smette di parlare alle folle, sapevate? E comincia a parlare solo al gruppo dei 12, dei discepoli. Quasi si concentra di più sulla propria comunità. Adesso che ha scoperto che ha sbagliato la scelta, invece di dire cambio parrocchia, sta con loro. Questo vecchio parroco di cui vi parlavo, che non era uno avvezzo a fare molti complimenti, Don Luigi, è uno che io sono stato da lui nel 95, per dirla, 93. Lui si svegliava tutte le mattine alle 4:30 per dire la Via Crucis, anche se la sera, insomma, i preti vanno a dormire un po' tardi ormai, no? E quando un giorno gli ho detto, ma poi era stordito, dopo pranzo andava a dormire un'ora, perché ovviamente, e lui gli ho detto, ma cioè, ha senso? E lui mi dice, sai, quando sono entrato prete, parliamo degli anni 40, ho promesso a me stesso davanti a Dio che non mi sarei mai alzato più tardi dei miei genitori che si alzavano a mungere le mucche. Mi ha colpito questa cosa, per non essere un privilegio essere prete. E lui mi raccontava di come, prima di essere in quella grande parrocchia, la più grande della città, fu mandato in una parrocchia che era molto conosciuta all'epoca nella nostra diocesi per essere una parrocchia la più atea di tutte, perché semplicemente un gruppo di persone era andato in Francia, era tornata volterriana, avevano fatto una grande opera di scristianizzazione ed era veramente dura, veramente dura. E lui mi raccontava, era il suo primo incarico da prete, parliamo degli anni 60, immaginate. E lui mi raccontava un giorno che, insomma, si è lasciato un po' andare, che è andato in quella parrocchia. Lui era uno molto brillante, tutto deciso, pieno di, no? Ci penso io. E dopo 6 mesi era azzerato, perché lui diceva, io dicevo a loro Gesù vi ama, e loro mi guardavano dicendo, per forza lo dici, ti pagano per dirlo, eh? E si è visto spegnere ogni speranza, ti pagano per dirlo. E lui già allora si svegliava alle 4:30 e mi raccontava che andava nella grande, aveva un chiesone gigantesco, ottocentesco, orribile, gelido, e aveva fatto mettere una lampadina per illuminare, si intravedeva il crocifisso, no? E loro andava, diceva la Via Crucis, primo mese, e ha detto al 6° mese Una mattina sono andato, presto, di notte, 4:30, sono stato lì in fondo, mi sono messo a piangere. E poi ho deciso in cuor mio, mio padre spirituale mi aveva detto, no, non puoi continuare così, ho detto, adesso aspetto l'alba, prendo la macchina, vado dal vescovo e dico di spostarmi. E lui dice che mentre stava raccontando tutto questo, un pianto di liberazione, ha visto il crocifisso, e lui dice, credetemi, non è uno folgorato, che però dentro di sé ha proprio sentito una liberazione, ha sentito proprio la voce del Signore in croce, che ha detto, tu vai pure, io resto qui, io resto qui. E ovviamente non è andato dal vescovo, è rimasto ancora un po', poi il vescovo si è accorto che stava troppo male. Gesù davanti alla fatica di un gruppo che lui ha tirato su, che sono i suoi, e che non ha capito. E pensate quanto strada ancora dovranno fare, e quanto dovranno masticare il proprio fallimento, e quanto dovranno capire di non avere capito, e quanto dovranno convertirsi masticati dalla croce. Sceglie di non scegliere altri. Volete la Chiesa dei migliori? Fatevi testimoni di Geova, togliete il disturbo. Io devo dire la verità, ho quasi finito questi due libri, scriverò poi qualcosa perché molti mi chiedono. Io sono rimasto un po' addolorato, ma non sono rimasto scandalizzato. Ho visto le stesse dinamiche più in piccolo nelle parrocchie, nelle famiglie, fra fratelli, quando sono di mezzi soldi, che disastro. Sono rimasto un po' addolorato. Poi che ci sia chiarezza, attenzione, non giustifichiamo tutto, che ci sia chiarezza, soprattutto con i soldi della comunità, eccetera, eccetera. Però credo che a volte noi abbiamo una visione mondana della Chiesa, con la logica del mondo, la riforma, pro, contro, novisti, conservatori, ma di che? Poi ognuno ha le sue idee e confrontiamole, parliamone, ma serviamo il Vangelo e serviamo il Cristo. Mi piace allora, mi avvio a conclusione, gli ultimi minuti, mi piace moltissimo quello che ha detto il grandissimo Papa Benedetto, era appena stato nominato Papa e è andato a fare la giornata mondiale dei giovani a Colonia. Papa Benedetto, l'uomo più timido della storia dell'umanità. Andare qui, avete presente modello Giovanni Paolo, no? Facciamo la ola! E lui... Ebbene, in quella collina i tedeschi, vabbè, lascia stare, non so se c'è qualcuno che era a Colonia, allucina, quella collina lontano dai giochi, sono i tedeschi, potevo immaginare, una roba così. Comunque, fatto l'adorazione eucaristica, e c'è il discorso, lo trovate su internet, che lui ha fatto ai giovani durante l'adorazione eucaristica del sabato notte. Cito a memoria, perché l'ho mandata a memoria, perché è una cosa così veramente. Papa Benedetto, ai giovani, quel giorno, disse, alcuni sognano una chiesa fatta di persone perfette, che non sbagliano, puri, punto, a capo. Io non saprei come stare in una chiesa così, perché sono un peccatore. Tutto lì. Ripeto, questo non va bene, non vuol dire che va bene tutto, facciamo finta, chiudiamo gli occhi, prete pedofilo lo prendiamo, lo spostiamo, lo facciamo curare, gli diamo anche due mazzate se serve, ma ok, non sto dicendo questo, ma stiamo attenti a non cadere nel demone del moralismo, che può infettare veramente la Chiesa. Durante questa cosa qua, sapete, io sono, chi voi mi conosce, sono molto presente su internet, allora uno mi ha scritto che era molto turbato da quello che stava succedendo, e ho detto, beh sì, anch'io, e questo volendo provocarmi un po', mi ha detto, cosa fare quando, citava Paolo VI, quando il fumo di Satana entra dentro la Chiesa, e io, spalanca le finestre, è rimasto un po' male, spalanca le finestre, cosa devi fare? Fa girare un po' d'aria, Spirito Santo, ale. Cioè, ma veramente, io a volte, ma guardate che lo Spirito fa così, ma guardate la storia della Chiesa. Cioè, lo Spirito quando non riusciva a passare da una parte passava da un'altra. Noi Bonifacio VIII ce lo ricordiamo solo perché ha provato la regola di San Francesco, I papi non la capivano, vabbè dai, allora, un'infornata di santi. Non la capisci? Non è che facciamo un'altra chiesa, quella dei migliori, eh? No, ti sistemo io, dai, bordata di santi. San Francesco, San Domenico, Sant'Antonio di Lisbona, poi conosciuto come da Padova. Bellissimo. L'ultimissimissima cosa, ci sono altre cose, però credo che serva. Tu prendi appunti, perché questo è l'ascito, scolpirai poi sono tre. È una pagina che abbiamo letto anche voi qui in Piemonte, qualche domenica fa, il cieco di Gerico, ricordate, Bartimeo. Come vi avrà spiegato benissimo il vostro parroco, il Vangelo di Marco si conclude con una lunga discesa, cioè discesa fisica. Cioè, all'inizio di settembre abbiamo letto, la gente che dice che io sia, voi chi dite che io sia, su Abanias, ai confini col Libano. Gesù ha detto questo e Pietro ha detto tu sei il Cristo. Bon, bravo Pietro, auguri. Già, bon. E poi Gesù inizia una discesa, ripassa per casa sua, il lago di Tiberiade, Bezzaida, continua, scende, scende, Valle del Giordano, che è la depressione del Mar Morto, fino a raggiungere Gerico, il punto più basso della crosta terrestre abitato, 200 metri sotto il livello del mare. C'è proprio l'annientamento. E in questo cammino incontra tre personaggi. Cioè, Marco si sta chiedendo, ma allora chi è il vero discepolo? Abbiamo scoperto che Gesù è il Cristo, ma chi è capace di seguire questo Cristo? Ok? Gli apostoli litigano per stare seduti alla sua destra. Già questa cosa, lo stare seduti, c'è da fare una meditazione. L'obiettivo di un cristiano è stare seduto, è il potere. Quindi loro non sono adatti, dicono gli apostoli di loro stessi. Incontra il giovane ricco, ragazzi, giovane ricco, a vercene in parrocchia uno così. E non c'è. Il vero discepolo è Bartimeo, che come noi, mendicante, cieco, sta ai bordi mentre tutti camminano. Ma la cosa che vi voglio sottolineare è che lui sente passare Gesù, chiede chi è e inizia a gridare. E tu dico, zitto, stai zitto che disturbi, e lui grida più forte. A questo punto Gesù si accorge del trambusto, manda la folla a chiamare Bartimeo. Questi si avvicinano, chiamarono il cieco dicendogli, questo vi voglio lasciare stasera, coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Sapete cosa deve fare la Chiesa? Sapete cosa deve dire la Chiesa? Sapete qual è il programma pastorale di quest'anno, del prossimo, dei prossimi 200 milioni finché non torna Gesù? Questo. Coraggio. Alzati. Ti chiama. Questo noi dobbiamo dire alla gente, ai bambini, ai ragazzi dell'oratorio, agli sposi che incontriamo, ai funerali. Solo queste tre cose. Alle coppie separate e risposate. Questo. Coraggio. La Chiesa ha sogno di Dio e la Chiesa che infonde coraggio, non suscita depressione. Non dice ancora peggio, ma dopo questi giorni devo spegnere internet che ogni tanto la pressione mi sale e poi il medico dice no basta. Ecco è la fine del mondo, come prescriveva Santa Filomena di Radelsburgo nella sua apparizione che gli è arrivato l'arcangelo Pinco Pallo, quando ci sarà il Papa che incespica sulla Z. È la fine del mondo, il coraggio, saremo tutti musulmani, no non saremo tutti musulmani, ma che stupidaggine è questa, io queste cose do di matto, è che abbiamo paura, perché abbiamo paura che non siamo convinti noi, io sono, non sono tronfio, ma sono sicuro di quello che vi dico, quindi tanto siamo 150, se voi 150 per le prossime 8 ore tentaste di convincermi ad aderire all'Islam, non ci riuscireste. Vi ascolterei per cristiana rassegnazione, ma non ci riuscireste, perché io non voglio fare il sottomesso, muslimo vuol dire sottomesso, io ho scoperto di essere figlio e prego e auguro che tutti i muslim si scoprano figli. Di cosa abbiamo paura? Infondere coraggio, coraggio, alzati, viva le opere caritative, viva tutto ciò che facciamo coi giovani, viva tutto ciò che facciamo per alzare un quartiere, per dare dignità a un quartiere. Viva la chiesa che si... bellissimo, Francesco, alla nostra chiesa italiana incartata, fatta di imbecilli che siamo noi. Questo Papa venuto dall'Argentina che dice: ma basta, io preferisco una chiesa che si sporca perché ha sbagliato, che si rotola nel fango, piuttosto che una chiesa che succede quel che succede. Meglio sbagliare per una cosa di troppo che per una cosa di meno. Alzati, coraggio, ti chiama. Ti chiama. Pensate che bello poter dire a tutte le persone che incontriamo che sono chiamate a far parte della misericordia di Dio. 30 secondi di decompressione, guardate come il Vangelo davvero illumina la nostra comunità, illumina la nostra Chiesa, perché ciò che, con cui ci dobbiamo confrontare tutti, dal Papa in giù, dall'ultimo dei cristiani in avanti, è il sogno di Dio, che è la Chiesa e che Gesù aveva in mente.